Salve, buongiorno a tutti. Proprio per dare un senso al fatto che il forum ci abbia ospitato in questa sala che chiamano Creativity, perché c'è questa alternanza di tavoli, sedie, in maniera un po' diversa dalla solita sala convegni, anch'io vorrei fare un intervento un po' creativo, nel senso che vorrei mettervi a parte del percorso anche di studio e di analisi che ci ha portato a proporre sia alle scuole e ancora prima alle aziende questa piattaforma di protocolli in rete. Vorrei condividere con voi proprio quelle che sono state le riflessioni che l'amministrazione ha fatto e che sicuramente nell'ultimo anno, con questa contaminazione positiva di entusiasmo della buona scuola, ci hanno portato, diciamo, ad accelerare e già a pensare ai futuri sviluppi di protocolli in rete, che saranno poi la parte conclusiva del mio intervento. Ecco, noi quotidianamente come Ministero ci confrontiamo sia come amministrazione, sia appunto per gestendo, cercando di indirizzare il mondo della scuola, ci confrontiamo con le sfide che l'Europa, i traguardi di Europa 2020 ci impongono, e questo lo abbiamo sempre cercato di fare rincorrendo. Questa è la verità, rincorrendo, muovendosi tra le strettoie che in qualche modo le norme ci impongono, la carenza di risorse finanziarie, e quindi abbiamo sempre operato, a ragione il dottor Lucisano, molto spesso senza programmazione. E il campo dell'innovazione, non solo dell'innovazione della scuola, non si deve innovare solo la scuola, si deve innovare l'amministrazione scolastica, quindi ci metto dentro assolutamente anche il Ministero e le modalità di approccio del Ministero, quindi Ministero e scuole. Ecco, si devono innovare. Per innovarsi finora si sono scelte sempre delle azioni isolate che non hanno mai in qualche modo fatto sistema e che sono nate ad esempio da singole progettualità che in quel momento sembravano brillanti. Mi riferisco alla prima fase del Piano Nazionale Scuola Digitale con le classi 2.0, poi le scuole 2.0, e altre soluzioni a basso impatto di tecnologia, ma pur sempre ferro virgolettato, quindi le LIM nelle classi. Bene, tutti interventi che sicuramente hanno avuto un loro impatto numerico, sono serviti un po' anche come cavallo di Troia nelle scuole, per entrare nelle scuole, per cominciare a far parlare nelle scuole di digitale. Io questo lo dico sempre, non condanno, diciamo, le politiche dell'amministrazione che mi ha preceduto, ritengo che sia stato un modo, in quel momento forse l'unico modo che è venuto in mente per cominciare a parlare di digitale, però non si è fatto sistema, sono state azioni isolate, e quindi quelle azioni hanno portato degli effetti, seppur positivi, comunque isolati. Questa parola la sentirete molto spesso ripetere nel mio intervento, e colgo l'occasione per darvi alcuni di questi dati da cui capite che ad intervento isolato risponde un effetto positivo, ma limitato. Vi do in anteprima, così diamo anche un senso alla vostra presenza oggi qua, qualche dato ancora ufficioso dell'Osservatorio Tecnologico, che tra poco invece sarà reso ufficiale dal Ministero. E come vedete, nelle piccole azioni, grandi azioni finanziariamente, ma piccole poi perché in qualche modo segmentate, su cui si è investito, c'è un passaggio in avanti. Parlavamo prima di LIM, la percentuale di aule con la LIM dal 2013-2014, in cui era il 29,4%, è passata nell'anno scolastico 2014-2015 al 43,8%. La percentuale di aule connesse, questo anche grazie ai bandi wifi che sono stati appunto gestiti dal Ministero nel 2013 e nel 2014, è passata dal 52,3% al 71,9% nell'anno scolastico in corso. La percentuale di laboratori connessi è passata dal 77,5% all'82,5%. Quindi dei passi avanti li vediamo, ma la stessa OCSE nella review che ha fatto sul piano digitale ha messo in evidenza come azioni di questo tipo, in qualche modo appunto segmentate e limitate anche a causa di una carenza di risorse di base, perché per quanto si investe non sono mai le risorse che sarebbero effettivamente necessarie, avrebbe comportato la necessità di moltissimi anni per arrivare veramente a una tecnologia tecnologizzazione, che non vuol dire digitalizzazione, delle scuole. Ci hanno segnalato in questa review che con 10 anni ulteriori di investimenti sulle LIM saremmo arrivati al livello dell'Inghilterra, che ha un numero di LIM elevato, ma neanche da coprire il 100% delle aule, l'80%. Quindi, come vedete, investimenti che poi, una volta portati anche allo stremo, 10 anni, 15 anni, non sarebbero stati più neanche al passo con i tempi, probabilmente. Mentre la stessa OCSE ci mette in guardia, ci avverte che questo non è un modo per modificare la didattica, non è un modo per riuscire a permeare la scuola nei metodi di apprendimento e nei metodi di insegnamento. Ecco perché abbiamo tutti capito, appunto, all'interno del MIUR, che da un approccio di questo tipo di interventi isolati bisogna arrivare ad un approccio sistemico. Il nuovo piano nazionale scuola digitale, sul quale ho promesso al dottor Lucisano che siamo in lavorazione, nulla sarebbe stato anticipato, però una cosa la possiamo dire, è già emersa dal suo intervento, sarà molto sistemico, non ci sono singole azioni, lui parlava appunto di un indice, no? Di capitoli, in realtà interagiscono tutti, e questo ci ha consentito e ci consentirà anche di far matchare, quindi di rendere al massimo efficienti le risorse finanziarie che abbiamo a disposizione, mettendo finalmente insieme e facendo dialogare le politiche nazionali con i PON. Dicevamo quindi una sistematizzazione da un punto di vista oggettivo, ma fare sistema anche dal punto di vista soggettivo. La scuola è il fulcro della società civile, abbiamo tutti capito a livello europeo e italiano che bisogna investire appunto nell'education, perché rappresenta il centro del nostro mondo, anche di una società complessa come quella dell'informazione e della comunicazione. Ebbene, la scuola e il MIUR, quindi l'amministrazione scolastica, da soli non ce la possono fare. Ecco perché si è capito che bisogna fare sistema con ciò che ci circonda, che sono da un lato le altre istituzioni, le associazioni no profit, le fondazioni, ma dall'altro tutto il mondo delle aziende. E anche qui si è fatto un passo avanti. Non è che i protocolli tra le singole aziende e il MIUR, non solo nel campo del digitale, prima non si facessero, ma si trattava di protocolli, anche lì uso il termine, isolati, che soprattutto avevano poi una molto spesso scarsa pubblicità anche per le scuole, e quindi venivano, diciamo, individuate dall'alto alcune scuole che sperimentavano magari quanto previsto in quell'accordo. Quell'accordo aveva anche una bassa efficienza ed efficacia, perché non si riusciva neppure a fare uno studio reale degli strumenti messi a disposizione dall'azienda e delle modalità con cui questi erano entrati nel mondo della scuola, e pertanto assenza di monitoraggio, il che era un lato negativo secondo me per il MIUR, per la scuola, ma anche per le aziende stesse, che devono appunto provarsi nell'ambiente, no? Reale di apprendimento. Io sento tutte le aziende, non me ne vogliate, perché dopo ho grossissimi ringraziamenti per tutte voi, tutti loro, quando ci siamo approcciati al discorso dei protocolli in rete, mi hanno detto: la nostra soluzione organizzativa, la nostra piattaforma, il nostro software è per la scuola il migliore. Può darsi, quello che rispondo sempre, può darsi, però va testato proprio nella realtà della scuola, e quindi credo sia una sfida per tutti noi da questo punto di vista l'aver previsto, e ci arrivo fra un attimo, anche il monitoraggio. Ebbene, quindi in questa volontà praticamente di fare sistema si è fatto un piccolo passo avanti con la seconda fase del Piano Nazionale Scuola Digitale, facendo degli accordi di rete, ma con chi? Con altre istituzioni, con le regioni, però perlomeno c'era una condivisione di quelli che erano gli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale fra lo Stato e le regioni, ma anche lì sono rimasti isolati e sono rimasti molto fermi alle tecnologie. Quindi ci siamo resi conto che era necessario aprire i nostri orizzonti, e per questo abbiamo pensato appunto alla piattaforma di protocolli in rete. Protocolli in rete viene messo come applicativo online sul nostro sito il 18 dicembre del 2014, per fare una prima familiarizzazione da parte delle scuole. Nasce con l'idea di far incontrare la grande domanda di digitale, lato senso inteso da parte delle scuole con le offerte che venivano appunto dalle imprese. Quindi su questa piattaforma come avviene l'incontro? Cosa fanno, cosa possono fare le imprese? Le imprese praticamente in maniera, abbiamo pensato, molto semplice, tramite il banner che è sul nostro sito, presentano al MIUR la loro offerta, virgoletto usando questi termini commerciali, la loro offerta di beni e servizi appunto per la scuola nel campo dell'ICT. In realtà questo campo lo abbiamo ben definito con tre finalità: uno proprio legato, diciamo, ai processi di apprendimento, uno invece alle soluzioni organizzative e un altro alla infrastrutturazione delle scuole. Quindi scegliendo, diciamo, a quale di questi ambiti, di questi filoni aderire, l'azienda fa la sua proposta che arriva al Ministero, il quale svolge con l'azienda un'istruttoria che porta poi alla firma del protocollo d'intesa. Ci tengo a sottolineare che tutti i protocolli pubblicati sul sito Protocolli in Rete sono protocolli aperti, vuol dire con possibilità di adesione da parte di altre aziende, perché ha ragione il dottor Luccisano, l'amministrazione deve cambiare la mentalità nei confronti delle imprese, ma la concorrenza la dobbiamo comunque sempre garantire sia a livello di normativa nazionale che a livello di normativa europea. Quindi i nostri sono protocolli per adesione, sono protocolli aperti, tant'è vero che quando dopo vi darò l'elenco dei protocolli in corso, tra quelli che stiamo chiudendo ce ne sono due che saranno per adesione invece che come protocolli nuovi. Quindi sta cominciando a funzionare anche questo meccanismo un po' di benchmarking, insomma, tra le amministrazioni, che secondo me sviluppa proprio la concorrenzialità. E vi dicevo, cosa devono fare invece le scuole? Le scuole a quel punto trovano su questa macro vetrina digitale, che però se si fosse limitato ad essere una vetrina sarebbe stata poco più di Consip, trovano invece sia il protocollo, sia l'avviso, sia il bando. Possono capire, questa è una grande novità per le scuole, perché sono le scuole che scelgono qual è nell'ambito dell'offerta delle aziende la offerta, il bene, il servizio, l'infrastrutturazione più rispondente alle proprie esigenze, alle esigenze della propria didattica. Quindi le scuole scelgono e partecipano, decidono a quale bando partecipare. Anche questo viene fatto online riempendo un apposito format. Va subito detto che questo format e quindi anche il bando è strutturato con dei requisiti che abbiano delle risposte per lo più binarie. Questo consente, ed è il primo vantaggio che vi metto in luce di Protocolli in Rete, una procedura molto snella per arrivare alla pubblicazione delle graduatorie, perché il requisito è immediatamente verificabile. Accanto a questa semplificazione amministrativa, diciamo, di formazione delle graduatorie, segnalo anche che Protocolli in Rete diventa uno strumento di grande trasparenza, per il cittadino, perché si è sempre parlato, molto spesso alcuni giornalisti scrivevano di alcuni protocolli delle amministrazioni con le imprese tenuti nascosti, non pubblicizzati da varie amministrazioni. Ricordo un caso che uscì clamoroso con il Ministero dei Beni Culturali. Ecco, questo rappresenta invece un esempio di assoluta trasparenza per il cittadino, anche per le aziende tra di loro e, mi permetto di dire, anche per le scuole. Perché? Perché spesso appunto con dei protocolli calati dall'alto da parte dell'amministrazione si tendeva poi a scegliere di far sperimentare questi nuovi beni, servizi e strumentazioni alle scuole che io chiamavo solite note, cioè a quelle scuole che sapevi che tanto avrebbero risposto bene perché l'ambiente era già in qualche modo fertile, era già sensibile alla tematica. In questo modo il Ministero invece non sta imponendo, non sta scegliendo le scuole solide note, ma permette alle scuole di scegliere, permette alle scuole di mettersi in evidenza. Non è detto che tutte le scuole siano interessate al wifi, perché magari già ne sono dotate, ma sono invece molto interessati a determinati altri tipi di intervento, e quindi noi questo lo dobbiamo consentire, e soprattutto per rendere il più ampio possibile il ricorso allo strumento abbiamo anche inserito in tutti i bandi il fatto che chi abbia avuto già finanziamenti in bandi similari non possa partecipare. Questo proprio per cercare appunto di consentire a più scuole possibili di accedere alle possibilità che le imprese danno. Ancora, altro vantaggio e altro ruolo attivo delle scuole, per la prima volta cerchiamo con un sistema di monitoraggio di capire anche l'esito del bene, servizio, infrastrutturazione offerto dall'azienda all'interno della scuola. Parliamo, prima abbiamo citato le LIM, no? Come esempio di precedente intervento del Piano Nazionale Scuola Digitale. In quante scuole le LIM sono arrivate e sono state usate come quadro? Faccio un esempio, comunque parlavamo di un, virgolette, ferro, tecnologia, quindi una cosa più semplice da far entrare nella mentalità, no? Eppure molte scuole sono state usate come quadro, quando è andata bene, come lavagna, con la differenza che invece del gesso usavi la pennina, no? Quindi in realtà a noi interessa capire come il nuovo strumento entra nella didattica e nella scuola. Per fare questo è stato istituito un comitato di monitoraggio che è presieduto dal dottor Vittorio Campione, che è qui davanti a me, al suo interno professori universitari, ricercatori, personale dell'amministrazione, che possa seguire i protocolli fin dalla loro origine, quindi il protocollo, l'accordo, il bando, dopodiché possa interagire con le scuole. E infatti poi il dottor Campione, su questo, se vuole, potrà entrare più nel dettaglio, perché stanno mettendo appunto la fase appunto del monitoraggio. Possono interagire con le scuole per avere due tipi di rilevazioni e quindi di feedback da parte della scuola. Il primo è in qualche modo quantitativo, no? Cioè il bene, il servizio, l'infrastruttura, la formazione prevista nei protocolli da parte delle imprese. Sì, effettivamente è stata eseguita, se è un bene sì è stato consegnato, in che tempistica, con che modalità, quindi io la chiamo quantitativa, no? Molto oggettiva e materiale. La seconda però qualitativa, come il nuovo bene, il nuovo servizio, la nuova strumentazione, la nuova modalità di didattica, la nuova piattaforma effettivamente ha in qualche modo modificato, migliorato, efficientato la vita della scuola, sia sotto il profilo organizzativo, sia soprattutto sotto il profilo della didattica. Quindi questo io penso che sia un report fondamentale per la scuola, importantissimo per il MIUR, ma ritengo fondamentale per le aziende, non solo per un discorso di reputazione sul mercato, ma credo proprio di investimenti futuri da fare in un senso anziché in un altro. Illustrata un attimo il meccanismo di protocolli in rete, mi piacerebbe darvi alcuni numeri, perché i numeri che vi darò fanno capire come quella che era una nostra io, al contrario di lui, non solo sono abituata a parlare 10 minuti, ma a parlare molto di più, anche solo a casa con mio marito e mio figlio, quindi devo moderarmi. Però qualche numero veramente come primo bilancio lo voglio dare, perché è importante. Allora, quando abbiamo cominciato con il 18 dicembre, come vi dicevo, con la fase di familiarizzazione delle scuole con l'applicativo protocolli in rete, bene, calcolando che era il periodo delle vacanze natalizie, ci tengo a sottolinearlo, siamo usciti il 18 dicembre e abbiamo chiuso questa fase di familiarizzazione il 9 gennaio, ben 3.558 istituti hanno volontariamente preso parte a questa prova e simulazione dell'applicativo, presentando ben 8.541 domande, perché cioè, potevano presentarlo per i diversi plessi. Se calcoliamo che il totale delle scuole italiane è degli istituti scolastici 8.550, insomma, nel periodo natalizio il 42% degli istituti volontariamente ha deciso di fare questa simulazione per conoscere meglio l'applicativo, per essere poi pronti con i primi bandi. Questo fa capire che c'è fame da parte delle scuole appunto digitale, e sono contenta dopo di avere qui delle scuole che potranno anche farci capire come e perché hanno partecipato ai primi bandi. Ancora, primo bando che esce, primo protocollo d'intesa che esce è quello con Samsung, su quello riceviamo 933 domande di partecipazione, cioè 17 volte quelli che erano le postazioni, perché lì si parlava appunto di delle intere classi digitali, delle classi smart, ben 17 volte superiori rispetto a quelle che hanno state messe a disposizione. Stesso discorso vale per il secondo bando, per Intel, che era però più settoriale, rivolta alle scuole, a determinati tipi di scuole secondarie superiori, e anche lì riceviamo 15 volte il numero dei beni e servizi messi a disposizione. Quindi, come capite, la richiesta c'è, questo è stato chiaro. Devo dire, mi fa piacere, la richiesta c'è anche da parte delle aziende. In questi pochi mesi abbiamo ricevuto da parte delle aziende ben 60 richieste di protocolli. Questo è un numero lordo, lo devo nettizzare dal fatto che 28 protocolli, proposte di protocolli non sono stati accettati dal Ministero perché non rientravano in nessuna di quelle tre linee di azione che vi ho evidenziato prima, quindi sono stati considerati papabili, diciamo, 32 proposte di aziende, delle quali mi preme sottolineare che il 90% praticamente delle proposte si è indirizzato sull'innovazione degli ambienti didattici e soltanto appunto piccole percentuali sull'infrastrutturazione o sulla parte dei processi organizzativi, e mi preme anche sottolineare che ben il 28% delle aziende che hanno chiesto appunto al Ministero di fare questi protocolli sono aziende considerate di grandi dimensioni. C'è anche un grafico che dimostra praticamente il numero degli addetti. Ad oggi, vi do il dato, sono stati firmati 7 protocolli, mi piace citarli: Samsung, Intel, Telecom, Nokia, Epson, Microsoft, Fondazione Nordest. Altri 8 sono in fase di chiusura e quindi, diciamo, di perfezionamento, e sono Fondazione Mondo Digitale, Cisco, Aspi Ollus, Atono SRL, Casio e Texas Spa. Tutto il resto sono ancora in corso di istruttoria. L'ultima cosa che voglio dire, veramente l'ultima, la suggestione con cui vi voglio lasciare, è il meccanismo di protocolli in rete, già solo come strumento di incontro tra domanda e offerta, potrebbe di per sé già funzionare. Potremmo limitarci a questo. In realtà 2 sono i possibili sviluppi che noi già intravediamo, e veramente chiudo in un minuto. Il primo è quello per approcci innovativi, cioè proprio per le imprese noi diciamo testatevi e testateci, nel senso, se ci sono delle forme di sperimentazione anche di nuove piattaforme, secondo me troviamo il modo di, dentro protocolli in rete, di individuare una sorta di sezione ad hoc che vada proprio per approccio innovativo, quindi per uno strumento non già noto, non già di mercato. E l'altra invece è per collaborazioni a progetto, proprio in quell'ottica di sistema che vi dicevo prima, e proprio nell'ottica dell'uscita del Piano Nazionale Scuola Digitale. Questa volta vorremmo essere un pochino noi ad invitarvi a ballare, nel senso che vorremmo essere noi a chiamare le aziende, a fare una call alle aziende su una tematica specifica e vedere quali aziende, su un filone specifico del nostro nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale, e capire in quel modo quali aziende sono interessate e con che tipo appunto di strumenti, di software, di applicativi o di altro. Vediamo insomma se anche questa sfida, che può essere molto affascinante, troverà anche il favore e la risposta da parte delle aziende. Io chiudo, ma ci tengo moltissimo a ringraziare veramente fortemente le prime aziende che hanno creduto in questa cosa e si sono proposte, e sono quelle che ho citato, ma anche tutte le altre 15 che ancora non ho citato, perché siamo ancora in istruttoria per la redazione dei protocolli, e alcuni dei quali vedo qui, cito HP perché ci conosciamo bene all'interno del Ministero, quasi in house, e quindi vi ringrazio per aver creduto in questa scommessa. promessa e sono convinta che sarà un buon ritorno anche per tutti quanti voi. Ringrazio tantissimo le scuole, le prime scuole pioniere che hanno creduto, e sono contenta di avere qui già due scuole che risultano in qualche modo vincitrici e che già possono, diciamo, raccontarci la loro esperienza o cosa si aspettano dall'esperienza che sta per partire. E consentitemi, ringrazio moltissimo la struttura del Ministero, i miei uffici, faccio un nome solo che è la dottoressa Tozza, ma vale per tutti gli altri, perché anche loro hanno fortemente creduto in una cosa che, diciamo, capisco che all'esterno possa essere facile immaginare una piattaforma, all'interno del Ministero, con una cultura molto amministrativa che abbiamo e molto tradizionale, diventa difficile anche solo ipotizzarle queste cose, e loro ci hanno tutti fortemente creduto, quindi li ringrazio veramente. Grazie.